ore 21:15. L'altra volta l'NSA vi ha solleticato di più. Xscore era più di vostro interesse. Pochi
ormai
messaggini.
È banale, banale. Ma cioè, si parla solo più di questo.
Ma ormai che c'è ne frega, dice. Comunque, no, delle altre considerazioni interessanti su questi argomenti li fa sempre questo tipo qua, Schneier, che è l'autore
di Cryptogram anche e di Applied Cryptography. Cryptogram è una specie di newsletter
che ha lavorato anche per la NASA, però quindi insomma nelle agenzie governative c'è
che
stato.
Che l'NSA meno una.
È vero. Anche USA, NSA.
Ah, fantastico. Sono gli acronimi, sono così, quando inizi poi è tutto un eccitarsi.
È proprio un complotto, cioè è un complotto. Comunque, lui faceva tra le varie speculazioni, no? Che, di cui anche parlavamo prima, cosa fa realmente l'NSA? Alcune, lui faceva delle considerazioni a questo proposito, lui diceva, c'hanno un sacco di soldi. Allora, cosa faccio io se ho un sacco di soldi? Vabbè, oltre a pagare le altre compagnie o comprarmi i programmatori per fargli mettere le backdoor, quella è una soluzione. Un'altra soluzione potrebbe anche essere che pago 1000 ingegneri, cioè 1000 analisti, 1000 ingegneri in una stanza grande negli scantinati di qualche edificio governativo che stanno lì e implementano solo algoritmi, no? Quindi magari li rompono davvero questi algoritmi di criptazione.
Loro sono comunque, parlavano di criptanalisi differenziale almeno 10 anni prima che uscisse pubblicamente la criptanalisi differenziale.
E a proposito di questo, la riflessione è, la storia dell'uomo insegna che di solito le scoperte, no? Come Tesla o anche come Darwin, ci sono un sacco di storie. Dal punto di vista storico ci sono un sacco di esempi. Quando lo scopre uno, molto probabilmente parallelamente, senza venire a conoscenza degli studi dell'altro, in qualche altro posto del mondo esce più o meno una scoperta simile, no? La storia dell'uomo insegna che questa statistica, questa affermazione si è verificata.
Ad esempio il motore elettrico. Il motore elettrico scoperto da Galileo Ferraris a Torino, non brevettato perché lui era un socialista della vecchia e diceva che voleva regalarlo all'umanità e che non voleva brevettarlo, che è stato poi brevettato appunto mi sembra da Tesla negli USA, no? Non
sì,
è stato,
sì,
non
sì,
era Tesla? Era
abbiamo...
Tesla?
Sì, era Tesla.
Hai visto, recitiamo le cose.
No, aspetta, non era Tesla. Sì, era Tesla.
Vabbè, cercatelo su Wikipedia.
Ah, comunque ne abbiamo parlato ieri sera, la nostra memoria ha proprio cagato. Ieri sera abbiamo
altro,
parlato di sta roba qua dopo. Comunque. E quindi naturalmente lui dice, no? Allora, a livello accademico non è uscito fuori un algoritmo o una serie di strumenti matematici che ci permettono appunto di ridurre il numero di tentativi casuali possibili per rompere la crittografia, no? Però che non sia uscito a livello accademico non significa che i 1000 ingegneri in uno scantinato che fanno il lavoro, senza offesa, diciamo in gergo, da cinesi, no? L'abbiano già scoperto, no, o abbiano già implementato degli strumenti
quello
matematici.
Quello che ci dice questi nuovi documenti è che appunto qualsiasi scoperta comunque sarebbe segretata, non come top secret ma bensì anche proprio come ECI, che è quello top secret più, quindi comunque se loro avessero scoperto qualcosa non arriverebbe assolutamente da nessuna parte, a meno di fuoriuscite tipo come quelle di Snowden, di gente che si mette una mano sul cuore.
Che però Snowden è un impiegato, questo
è
bisogna
impiegato,
comunque
infatti...
sempre ricordarlo, cioè non è un matematico, non è un criptografo, lui è un impiegato.
No, infatti i documenti a cui aveva accesso erano un po' quelli che probabilmente erano più superficiali, cioè molto abbastanza per mettere in crisi, stranamente è interessante anche questa cosa, no? Cioè che una struttura con un budget e una potenza tale come l'NSA alla fine va in crisi per un elemento umano di poco rilievo per la loro struttura gerarchica, cioè un semplice impiegato consule che di una ditta esterna, cioè non è che era un militare Snowden, non era nella struttura, non era, lavorava direttamente per il governo,
non era il Bloody Manning di WikiLeaks, per dire, è un'altra roba.
Sì, e quindi è bastato abbastanza poco per mettere in crisi la struttura. Comunque, se diciamo la vera ciccia e non verrà fuori, questa è la punta dell'iceberg, però le cose che sanno non le dicono.
A meno che non proviamo a chiamare al customer care e diciamo salve, noi vorremmo sapere che cosa fate. Magari
comunque c'è da sottolineare che il tipo ha già passato il secondo livello, cioè oltre all'impiegata gentile ha risposto anche quella acida, quindi magari se uno insiste
ti risponde l'ingegnere che dice sì l'ho fatto, va bene. Comunque, a parte questo, questa è una delle tante speculazioni. Un'altra è anche quella che in realtà l'NSA, visto che adesso stanno venendo un po' a ribalta, dicono che Google, questa azienda americana canadese, che li produce, che però non mi ricordo come si chiama, il Quantum Computer.
Me lo ricordo neanche io.
Comunque c'è una fantomatica azienda canadese che dice che comunque è riuscita a produrne uno, da commercializzabile, proprio dicono che è stato comprato per ora da Microsoft, Google, insomma dalle grandi case. Comunque il quantum calcolo quantistico, no, un'altra cosa, i computer quantistici. Allora, chi ci dice che proprio secondo la speculazione, cioè secondo l'affermazione, che le scoperte comunque avvengono sempre in più posti della Terra da persone diverse perché sono nell'aria, tra virgolette, no? Chi ci dice che già da 10 anni l'NSA non abbia un computer quantistico sviluppato appositamente per rompere gli algoritmi e che non abbiano, cioè, se proprio non vogliamo andare fino ai computer quantistici, no? Ormai si riesce a produrre già dall'avvento delle GPU processori, comunque strumenti fisici, no? Pezzi di hardware che fanno delle specifiche operazioni semplici e le fanno molto bene, no? Le GPU sono un esempio, tutte invece quei, adesso anche qua il nome dell'azienda non me la ricordo, tutto quel nuovo hardware che sta uscendo per il mining dei Bitcoin, no? È famoso per avere, cioè, cosa fa? Implementa a livello hardware delle istruzioni con i registri proprio fisici, istruzioni specifiche, ed è pensato per fare molto bene quelle operazioni specifiche per fare quella determinata cosa. Non sono dei processori general purpose, cioè come quelli che abbiamo sui PC, sono sviluppati per fare delle determinate cose. Chi ci dice che, senza andare a scomodare i computer quantistici, la NSA non abbia sviluppato dei processori che rompono la crittografia in maniera veloce, che fanno quelle operazioni che servono per rompere
più veloce, lavorando più su veloce. Entrambe le cose, cioè sull'impoverimento, diciamo, della robustezza dei protocolli, cercando appunto la collaborazione delle aziende, in più sviluppando hardware dedicato o grossi supercomputer dedicati al brute forcing, ci sta che loro siano in grado di decifrare del traffico cifrato, è una possibilità, ecco. Sul quantum computer io non lo so, a me mi sembra ancora una cosa mistica, i miei amici matematici mi dicono tutti che è una bufala ancora, e quindi non lo so,
non si sa.
Però poi possiamo cadere nel complottismo e pensare qualsiasi cosa.
Il complottismo è una facile via d'uscita a volte.
Vogliamo sapere cosa c'è nell'area 51.
Va bene, piccolo ancora stacchetto musicale, questo è sempre il beat c'è, cioè, o non c'è, questo è sempre Radio Blackout e niente, Load Ready Run, l'album che ci stiamo andando a sentire. Loro sono i Press Play on Tape. E niente, parliamo di un personaggio che...
Non si cambia
simpatico.
Tanto il discorso, sempre di americani parliamo, in realtà è sempre di politici americani.
Però dovremmo smetterla, perché anche in Europa...
Cioè... Monopolizzano l'attenzione, sono proprio delle prime donne, sono così. Comunque questo personaggio è un personaggio di cui mi è capitato di leggere, in realtà cercando i documenti ben più seri, questi dell'NSA, no? Che si prendono
La serietà è sempre un concetto molto relativo, eh?
Certo. Però i documenti seri, questa è una comicità un po' involontaria, invece la comicità del signor Guccifer è più palese e ostentata. Insomma, il sito è quello che citavamo già, mi sembra un mesetto fa, che è cryptom.org, e scorrendo i vari documenti dove si citano NSA, servizi, cose eccetera, a un certo punto mi è caduto l'occhio su questa scritta, cioè su un paio di link, ho scritto Guccifer. A me mi sembrava una cosa buffa e ho detto, boh, chissà che è sto Guccifer. In realtà avrei dovuto
non
forse...
Non Guccifer, non sono le pellicce di Gucci.
No, è Guccifer. Non so bene cosa sia, però ho scoperto, cercando sempre su Wikipedia, che si tratta sì di un signor hacker che è specializzato nel bucare account, mail, Twitter e queste cose qua, di politici americani. O comunque dell'entourage, diciamo, del mondo politico americano. E tra i vari che diciamo che hanno subito gli attacchi di questo hacker Guccifer, c'è ad esempio Colin Powell, poi c'è stata la sorella di Bush, poi Hillary Clinton,
poi
anche Bush stesso, mi sa, perché c'è lui che fa un po' il pittore.
Sai che non, secondo me quelle erano le foto della trovate dalla sorella.
Dalla sorella.
Sì, sì, sì. E no, e poi c'è anche degli altri personaggi fantastici tipo Schwarzenegger e poi anche Hulk Hogan. Hulk Hogan, anche Hulk Hogan.
No, nemmeno di Hulk Hogan le voglio.
Anche Hulk Hogan, sì.
Devo e chiamare l'NSA.
Pare che, almeno da fonti Wikipedia, dicono che sia stato tracciato dalle parti della Russia. Cioè, in realtà però la Russia probabilmente da dove esce. Poi non sarà russo. Da quello che buca e come lo fa, potrebbe essere un qualche insider, magari.
Magari in realtà è Putin.
È Putin.
In realtà è un hacker, noi non lo sappiamo.
Questa rivalità tra America e Russia, come ai bei vecchi tempi della guerra fredda. Tanto si sta riproponendo con la guerra in Siria, questa rivalità.
Ma anche col caso Snowden si è riproposta.
Anche col caso
perché,
Snowden.
Tra l'altro,
allora non è mai finita.
Apriamo una parentesi.
Non è mai finita.
È stata anche una tecnica degli avvocati usare... Perché tra, leggendo le varie riflessioni di mondo politico, accademico, eccetera, sul caso Snowden, c'era una avvocatessa, mi pare, adesso non ricordo, che diceva che è stato un obiettivo centrato ed era quella l'intenzione di far diventare Snowden, no? Cioè un caso diplomatico, no? Tra Stati Uniti e Russia, perché era l'unico modo per fare in modo che lui venisse tutelato, no? E che comunque che i giornali continuassero a parlarne.
Sì, anche vedendo come è finito Assange, come è finito l'altro militare americano di cui non ricordo il nome.
E anche Bradley Manning.
Ah, grazie, esatto.
Di Wikileaks. E anche facendo fare una figura di merda agli americani, perché hanno bloccato l'aereo del presidente uruguaiano. Paraguayano,
sì, era uno stato
e gliel'hanno
del Sud America, ma non mi ricordo.
Gli hanno bloccato l'aereo, cioè un incidente internazionale di proporzioni, cioè nuovo negli
ultimi, l'altra proprio.
E quindi proprio questa roba di riuscire a far passare dal punto di vista politico il caso Snowden, come anche riuscire a farlo diventare un incidente diplomatico tra le varie potenze, quello è stato anche una roba, una speculazione interessante, un obiettivo centrato interessante, dicevano sulle riflessioni. In effetti è vero, cioè
sulla cosa di Gucci, secondo me è buffo pensare che comunque qualsiasi cavolata che tocchi l'entourage politico americano diventa praticamente un caso di importanza nazionale. Cioè nel senso
Hogan,
che questo
siamo,
lo
cazzo,
so che hanno toccato Hulk
Hogan,
lo so, è il simbolo della, cioè, dell'America degli anni 90, Hulk Hogan, però e Schwarzenegger probabilmente era quello del
successore.
È il successore, sì. Comunque la diciamo la cosa interessante appunto che il livello di paranoia che aleggia probabilmente nella governance americana è molto alto, perché palesemente, cioè perché fa ridere, cioè già sembrano delle macchiette con la cosa dell'NSA, che appunto se non fosse una cosa pericolosa e diciamo da cui poi derivano morti e vite delle persone, sarebbe una cosa che fa ridere, in realtà fa ridere lo stesso, anche se... però in particolar modo questa cosa di Guccifer secondo me mette bene mette bene in evidenza come almeno un livello di paranoia talmente alto, una considerazione della propria importanza, del proprio ruolo probabilmente, che distacca completamente dalla realtà, perché comunque c'è uno che ti buca l'account di mail e poi firma ogni pagina che rilascia con la propria scritta in rosa fucsia con scritto Guccifer e le proprie cose, e praticamente tira fuori una quantità di gossip e di cose così, e, ecco, definire questo un caso di importanza nazionale o comunque dargli quella rilevanza secondo me trasuda una certa dimensione ansiogena in cui vivono queste persone. Dovrebbero farsi le domande, andare da uno psicanalista.
Tutti,
ma
chi?
Ma
solo
ce l'avranno
l'entourage?
Junghiano, però, uno psicanalista junghiano. Ecco.
Ma solo l'entourage o tutti gli americani, proprio dal primo all'ultimo?
Non lo so, non ne conosco abbastanza per dire.
Vabbè, John, se sei all'ascolto, diccelo. Secondo te, il tasso di psicanalisi in America? Vabbè, c'è James Hillman in America.
Lo so.
Lui è americano.
È morto.
Però ha scritto un sacco di libri.
Infatti James Hillman in realtà, allora che mai buttato questa parola, voglio dire questa cosa, lui aveva smesso di fare psicanalisi singola, perché dicendo qui il problema non è psicanalizzare i singoli individui, noi dobbiamo psicanalizzare la mente collettiva, l'anima mundi, tutta l'umanità. E quindi è ritornato a fare filosofia e a scrivere libri. Cioè c'è proprio un periodo, no, che segna questo gap, questo salto da quando lui faceva psicanalisi a quando era iniziato a fare psicanalisi ma a tutto il mondo.
Non lo so, ma l'hai detto, io la sapevo questa cosa e l'ho detta, ecco.
Va bene. Se non avete nient'altro da dirci su Guccifero, se conoscete qualche personaggio simile che ci sfugge, è un po' il paparazzo della rete. Niente, vi lascerei con un pezzo musicale perché sono le 21:50 quasi. Questo è sempre il beat, c'è o non c'è. Cambiamo, passiamo da i Press Play on Tape, che tu ci tenevi a dirlo. Press Play on
Tape. Tutti i giocatori che avevano il Commodore 64 e mi dicono anche lo Spectrum sanno che Press Play on Tape è quello che precede il godimento del videogioco anni 80-90.
Con la cassettina.
Con la cassettina, esatto. Press Play on Tape era il videogioco in cassetta e tu dovevi premere e poi aspettare circa mezz'ora per iniziare a giocare a un giochino stupido.